Leggiamo dal capitolo 21, i versetti da 8 a 19. Rispose: fate attenzione a non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro: si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Avevano chiesto a Gesù quando sarebbe stata la fine del Tempio che lui aveva annunciato, e gli avevano chiesto quali sarebbero stati i segni che ciò sarebbe avvenuto, che stava per avvenire. Gesù adesso risponde a queste domande, però non dice subito né il quando né quali segni, perché non è questo l'importante. Dice invece quale deve essere l'atteggiamento costante del discepolo, in modo che il discepolo non sia spaventato o sorpreso da tali avvenimenti. Fate attenzione a non lasciarvi ingannare. Prima di tutto ci saranno persone che cercano di illudere e quindi ingannare. Molti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino, non seguiteli. Molti verranno nel mio nome, quindi ci saranno personaggi che vogliono farsi passare per il Messia. Ma Gesù non può essere sostituito da nessuno. Nessuno può fondare un'altra chiesa diversa da quella che ha fondato, che sta fondando lui. Nessuno può dare inizio a un nuovo popolo di Dio. Non seguitevi. Gesù lo dice con grande chiarezza, in modo che i discepoli non facciano fatica a discernere. In quel tempo c'erano stati altri come sappiamo dagli Atti degli Apostoli, dove a un certo punto Gamaliele parla e cita l'esempio di Teuda, che sarà fatto passare per il Messia, aveva raccolto parecchie persone, ma sono stati uccisi tutti. E quando San Paolo viene imprigionato, anche lui viene preso dal tribuno come se fosse un sobillatore, tanto che quando il tribuno sente che lui sa parlare anche il greco, allora il tribuno dice: ma allora non sei tu quell'egiziano che ha messo insieme un mucchio di gente? Non seguiteli. Decisione e chiarezza. In ogni tempo il discepolo di Gesù deve vivere orientato a lui e non lasciarsi spaventare da quelli che vorrebbero assomigliare a Gesù o farsi passare per il Messia. Questi usano le stesse parole, o simili perlomeno, a quelle che usava Gesù. Sono io. Anche Gesù ha detto spesso: io sono il pane, io sono il buon pastore, io sono la via, la verità e la vita. Ma Gesù queste parole le diceva mentre dava anche la dimostrazione di esserlo. Lo diceva quando compiva qualche gesto significativo, qualche segno, qualche miracolo. Attenzione a non farvi ingannare, prima di tutto. Un'altra attenzione. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate. Ecco un'altra situazione particolare. Guerre e rivoluzioni ci sono sempre, ci sono sempre state, ci saranno ancora. Il mondo brulica di queste cose. Il discepolo di Gesù non deve perdere la fede. Tutte le sofferenze, le calamità, le persecuzioni, non dobbiamo vederle come segno di altri fatti dolorosi, ma come occasioni, come dirà poco dopo. Occasioni per dare testimonianza. Quando sentirete parlare di guerre e rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Quindi di guerre e di rivoluzioni deve essere piena la storia, è piena la storia dell'umanità. In qualunque continente noi vediamo che è stato ed è così. Poi diceva loro: si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Anche queste parole Gesù dove le trova? Nei profeti, che adoperano ancora queste immagini per descrivere gli avvenimenti. Isaia 19: aizzerò gli egiziani contro gli egiziani, combatterà fratello contro fratello, uomo contro uomo, città contro città, regno contro regno. Gli egiziani perderanno il senno e io distruggerò il loro consiglio, per questo ricorreranno agli idoli, ai maghi, ai negromanti, agli indovini. Ma io metterò gli egiziani in mano a un duro padrone. E poi ancora, secondo libro delle cronache, al capitolo 15, versetto 6, una nazione cottava contro l'altra, una città contro l'altra, perché Dio li affliggeva con tribolazioni di ogni genere. Ma voi siate forti e le vostre mani non crollino, perché ci sarà un salario per il vostro lavoro. Ma voi siate forti. Ecco la stessa cosa che sta dicendo Gesù ai suoi. Ma ancora un altro genere di fatti che spaventano. E vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Anche questi, segni che non dipendono direttamente dall'uomo, ma che segnano e accompagnano le incredulità e le ribellioni dell'uomo. Anche qui Isaia 13:13, allora farò tremare i cieli e la terra si scuoterà dalle fondamenta per lo sdegno del Signore degli eserciti nel giorno della sua ira ardente. Quindi tutte queste cose Gesù non se le inventa, ma le ricorda dagli scritti dei profeti. Ma prima di tutto questo, prima, cioè come fatto più importante, non solo prima cronologicamente, fatto maggiormente degno di nota e più importante per i discepoli, che cos'è? Ecco cosa succederà. Metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno. Probabilmente ormai i discepoli stanno aspettandoselo, perché si sono accorti che i capi volevano mettere le mani addosso a Gesù e sanno che i capi hanno deciso la sua morte. E perciò essi, che sono i suoi discepoli, non possono aspettarsi che questo odio contro Gesù continui la sua strada. Prima di tutto questo, quindi una cosa ancora più importante dei fatti esteriori che capitano, guerre, ribellioni, rivoluzioni e calamità naturali, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno. Quando San Luca scriveva queste parole di Gesù, era già avvenuto. Gli apostoli erano già stati messi in prigione tutti a Gerusalemme da parte del Sinedrio. Poi Pietro e Giovanni sono usciti dal carcere, anche gli altri tutti insieme sono usciti dal carcere. Pietro era stato messo in carcere un'altra volta e ha dovuto intervenire un angelo per accompagnarlo fuori. E San Giacomo era già stato ucciso. Questo certamente prima che Luca scrivesse il suo Vangelo, queste parole di Gesù le mettesse per iscritto. Vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni. Ogni sinagoga aveva una stanzetta vicina, una specie di prigione, dove c'erano anche le fruste, perché se qualcuno se lo meritava riceveva i 39 colpi, 40 meno 1. San Paolo dirà che lui questi 39 colpi li ha ricevuti 5 volte. Quindi da parte degli ebrei stessi, da parte delle autorità del popolo ebraico, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni. Avranno quindi il loro stesso popolo come nemico. trascinandovi davanti a re e governatori. I re e i governatori sono dei pagani. Quindi, quasi come se si mettessero d'accordo ebrei e pagani contro di loro. Per che motivo? A causa del mio nome. Il nome di Gesù, l'amore per Lui, si attira l'inimicizia degli uomini, naturalmente degli uomini che si lasciano guidare dal principe di questo mondo, non dagli uomini fedeli a Dio. Che cosa significa questo? È un male? Gesù non chiama queste vicende, queste prospettive, non le chiama come fossero un male. Non dice ai discepoli che devono cercare di scappare o di difendersi. L'interpretazione è questa. Avrete allora occasione di dare testimonianza. È come se Gesù dicesse, dovete essere contenti che succeda così, perché quella sarà l'occasione che voi potete dar testimonianza, cioè in quanto miei discepoli potete parlare di me e dare testimonianza che io sono il Salvatore del mondo. Che io sono la salvezza per tutti. Quindi il discepolo, che non è preoccupato della propria vita, può vedere queste occasioni di persecuzione come occasioni favorevoli. Favorevoli per dare testimonianza di Gesù, per annunciare il Vangelo a coloro che altrimenti non avrebbero occasione di udirlo. A questo proposito possiamo sentire quello che dice San Paolo, come lui ha vissuto fatti simili. E allora vediamo nella lettera ai Filippesi 1:12 che dice così: desidero che sappiate, fratelli, che le mie vicende si sono volte piuttosto a vantaggio del Vangelo, al punto che in tutto il pretorio e dovunque si sa che sono in catene per Cristo. Era in prigione, in catene, ma a questo modo tutti sanno, anche nel pretorio, cioè dove ci sono le autorità più in alto della città o della nazione, in tutto il pretorio si sa che sono in catene per Cristo. Quindi, infatti, le mie vicende si sono volte a vantaggio del Vangelo, all'occasione di dare testimonianza di Gesù. Non solo. In tal modo, la maggior parte dei fratelli, incoraggiati nel Signore dalle mie catene, ardiscono a annunziare la parola di Dio con maggior zelo e senza timore alcuno. Quindi la persecuzione di cui Paolo è oggetto, vittima, si direbbe, diventa un incoraggiamento per gli altri cristiani ad essere maggiormente fedeli e coraggiosi. Nella seconda lettera a Timoteo, 2:9, ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti, secondo il mio Vangelo, a causa del quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore. ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Ma la parola di Dio non è incatenata. Quindi le sue catene sono l'occasione per proclamare la parola di Dio, la quale non può essere fermata da nessuno. Quindi l'apostolo Paolo ha imparato questa lezione di Gesù. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Non dovete essere preoccupati di difendervi, non dovete difendere la vostra vita, perché queste sono le occasioni migliori che avete perché il Vangelo raggiunga luoghi che altri, e persone che altrimenti non sarebbero raggiunte dal Vangelo. Quindi non deve essere questa la preoccupazione, non dovete avere la preoccupazione di difendervi. Gesù aveva detto altre volte: chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Cosa succederà in quei momenti? Io vi darò parola e sapienza. Parola e sapienza. Quasi come se Gesù mettesse addirittura direttamente le parole in bocca per far cosa? Così che i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sono parola e sapienza, non in vista di una vostra liberazione dal carcere o dalle catene, ma sono parola e sapienza in vista della testimonianza di Gesù, della testimonianza che si deve rendere al Signore. Abbiamo un esempio negli Atti degli Apostoli al capitolo 6, quando Stefano viene condannato e viene interrogato. 6:10. Ma non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava. Un'altra volta Gesù, sempre qui nel Vangelo secondo Luca, aveva detto al capitolo 12 che non dovevano preoccuparsi quando venivano accusati. 12, versetti 11 e 12. Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati, alle autorità, non preoccupatevi come discolparvi o che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Lì aveva detto lo Spirito Santo, qui Gesù dice: io vi darò parola e sapienza. Questa persecuzione verrà da tutte le parti, non solo da parte dei governatori, dei re, delle sinagoghe, da parte dei capi, ma bisogna aspettarsela anche da parte delle persone più fidate. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici. Gesù stesso fa questa esperienza, lui che viene tradito dall'amico, che era stato cercato per condurlo a casa dai suoi parenti, che dicevano: è fuori di sé. E quindi anche i discepoli non sono da più del Maestro. Sarete traditi perfino dalle persone più care, persino da quelli con cui avete i rapporti più, le relazioni che si può dire sacre, come sono quelle genitori e figli. e uccideranno alcuni di voi. Anche questo Gesù l'aveva già detto, sempre nel capitolo 12, quando diceva: si divideranno due contro tre, padre contro figlio, madre contro figlia, ricordate? Qui Gesù lo ricorda ancora. E aggiunge: sarete odiati da tutti a causa del mio nome. A causa del mio nome. È sempre il nome di Gesù, l'amore di Gesù, il segno di contraddizione. Non sarete odiati perché siete buoni, perché siete bravi, perché avete grandi doti, non saranno gelosie umane, ma a causa del mio nome. L'aveva già detto Simeone, quando Gesù aveva 40 giorni ed era stato portato al Tempio, quando ha rivolto la parola a Maria, ha detto: egli è qui come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Quindi la sorte che tocca a Gesù colpisce anche i suoi, quelli che lo amano. Quindi anche tutti i discepoli: sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Questo devono aspettarsi i discepoli. Quindi la disgrazia più grande non sono i terremoti, le carestie, le pestilenze, le guerre, le rivoluzioni. Qual è la disgrazia più grande? È il rifiuto di Gesù. Il fatto che Gesù sia rifiutato, questo è il fatto peggiore, ma nemmeno questo deve essere temuto dai discepoli. I discepoli possono stare nel mondo con serenità e tranquillità, perché nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Che cosa vuol dire questo? Godrete continuamente, costantemente, l'assistenza di Dio. Non sarete dimenticati dal Padre. Nemmeno un capello del vostro capo. È certamente un modo di dire, perché altrimenti cosa dovrei dire io? Cosa dovrebbe dire fratello Matteo? È un modo di dire, anche questo, che troviamo nella Sacra Scrittura, primo libro di Samuele, 14:45. Per la vita del Signore non cadrà a terra un capello del suo capo, perché in questo giorno egli ha agito con Dio. Si parla di Jonathan, l'amico di Davide. Ma ancora un'altra volta, nel primo libro dei Re, 1:52, dice così: Salomone disse: se si comporterà da uomo leale, neppure un suo capello cadrà a terra. Ma se cadrà in qualche fallo, morirà. Se si comporterà da uomo leale. Gesù aveva già detto una frase simile e San Luca ce la riferisce sempre nel capitolo 12 del suo Vangelo, dove dice 12:7: anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. E ultimo, anche San Paolo usa questa espressione quando si trova in naufragio. Stanno per la nave su cui sono in 273, mi sembra, sta per sfasciarsi, sono ormai vicini a Malta, c'erano i marinai che volevano scappare, avevano già calato la scialuppa per scappare per primi e mettersi in salvo, e questo poteva voler dire per gli altri di non aver più nessuno che sapeva gestire le cose. E quindi dice così, 27:34, Paolo esortava tutti a prendere cibo. Oggi è il 14° giorno che passate digiuni nell'attesa senza prendere nulla. Per questo vi esorto a prendere cibo. È necessario per la vostra salvezza. Neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Eravamo complessivamente sulla nave 276 persone. E si sono salvati tutti. Quindi è una frase questa molto comune, usata nella Bibbia due volte da Gesù e ancora usata dagli apostoli, per dire appunto il grande amore, la grande cura che Dio ha di ciascuno di noi. E conclude così Gesù questa prima parte del discorso: con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Con la vostra perseveranza. Che cosa vuol dire perseveranza? La perseveranza, possiamo definirla così, una fedeltà esercitata nei momenti difficili, nei momenti di sofferenza, di tentazione, di prova. La perseveranza, dice, una fedeltà faticosa. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Si può dire che questa breve frase è un po' la chiave di lettura di tutto il brano. È questo che premeva a Gesù di dire. Che ci sono i fatti che fanno soffrire anche i discepoli di Gesù, come tutti gli uomini, è pacifico, c'è sempre stato e ci sarà sempre. Il mondo non cambia per il fatto che ci siamo noi. Però noi, come viviamo in questo mondo, viviamo con perseveranza. Perseveranza in che cosa? Nella nostra fedeltà al Vangelo, nella nostra fedeltà a Gesù. In questo modo diventiamo il sale della terra e siamo la luce del mondo. Il discepolo attraversa tutte le situazioni difficili e dolorose con l'amore a Gesù. Non lo smette mai. Il discepolo non si spaventa per nessun evento. Il discepolo rimane fiducioso e incrollabile, addirittura gioioso perché sa di essere salvato e di essere strumento di salvezza anche per gli altri con la propria testimonianza. Sia lodato Gesù Cristo.